Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Amiche e amici, vi saluto caramente. Siamo giunti alla 29ª puntata, Lisistrata, di Aristofane, parte seconda ed ultima. Le porte dei Propilei vengono prese d'assalto dagli arcieri del Probolo. In mezzo allo scompiglio si fa avanti Lisistrata, sola, disarmata, ma forte e determinata. Non c'è bisogno di scardinare niente. Vengo fuori da me. Non servono i pali, ma giudizio e cervello. Vedendola, il Probolo ordina agli arcieri di catturarla e di legarle le mani dietro la schiena. Accorrono come tigri scatenate in difesa della loro amica Cleonice e Morrina. Ne nasce una zuffa.
Compagne, correte fuori! Venditrici di grano, di verdure, di ortaggi, di agli, panettiere, ostesse, tirate, colpite, attaccate, copriteli di ingiurie senza ritegno, grida Lisistrata alle donne che accorrono da tutte le parti per scagliarsi contro gli arcieri del Probolo. Costui non crede ai suoi occhi. Queste donne hanno messo in fuga i suoi arcieri. Il coro dei vecchi, che ha assistito alla scena, incalza il Probolo.
Troppe parole hai sprecato, commissario. Perché discuti con queste belve? Non sai che poco fa ci hanno fatto fare il bagno vestiti e senza sapone? Mettile alle strette. Chiedi loro perché hanno occupato l'acropoli.
Il Probolo ripete come un automa. Ricordiamoci che ha la voce di Gino Cervi nella parte dell'onorevole Peppone.
In nome di Zeus, voglio sapere da voi con quale intenzione avete occupato l'acropoli.
Per custodire il denaro e impedire che per esso facciate la guerra.
Perché si fa la guerra per il denaro?
Chiede con smarrita ingenuità al Probolo. E tutti gli altri casini pure. C'è sempre del torbido, in modo da permettere a chi aspira alle cariche pubbliche di rubare. Ma ora facciano quel che gli pare. Il denaro non lo vedono più.
E che farete?
Il Probolo diventa sempre più piccolo man mano che Lisistrata cresce d'importanza. E me lo chiedi? Lo amministreremo noi.
Voi amministrerete il denaro?
E che c'è di strano? Non siamo noi ad amministrare tutto il bilancio di famiglia?
Oh, non è la stessa cosa.
Perché non è la stessa cosa?
Questo denaro serve per fare la guerra.
Ma non c'è nessun bisogno di farla, la guerra.
Come faremo? Come ci salveremo, allora?
Vi salveremo noi.
Voi?
Noi, sì, noi. All'inizio della guerra
abbiamo sopportato, per nostra moderazione, tutto quello che facevate voi uomini. Non ci lasciavate aprir bocca. E peraltro il vostro comportamento non ci piaceva affatto. Stavamo bene attente e spesso, benché fossimo chiuse in casa, sentivamo che avevate preso qualche decisione sbagliata su qualche faccenda che invece era importante. Allora, piangendo dentro di noi, sorridevamo chiedendovi: e che cosa è stato deciso oggi in assemblea sulle condizioni per la pace? E l'uomo rispondeva: che te ne importa? Vuoi startene zitta? E io zitta. Zitta e a casa. Ma poi venivamo a sapere di qualche altra decisione ancora peggiore della precedente e chiedevamo al nostro uomo: come mai vi siete comportati così stupidamente? E lui, guardandomi di traverso, mi diceva di badare a tessere, altrimenti avrei avuto mal di testa per un pezzo. La guerra, diceva, è affare da uomini. Non potevamo consigliarvi neppure quando sbagliavate completamente la vostra politica. E allora, noi, donne, una buona volta abbiamo deciso tutte assieme di salvare la Grecia. Il Probolo si sente schiacciato da tanta vigoria e determinazione.
Ma voi come pensate di mettere fine a tutta questa confusione e sbrogliarla?
Semplice, come con una matassa di lana ingarbugliata. La prendiamo e la dipaniamo sui fusi, tenendola da una parte e dall'altra. Così, se ci lasciate fare, sbroglieremo la guerra, lavorando da una parte e dall'altra, con le ambascerie. E con la famosa metafora della lavorazione della lana, Lisistrata disegna con palpabile chiarezza il suo programma politico, che poi è quello di Aristofane. Pace e concordia fra le città federate, come valore basilare, che tuttavia non è incompatibile con una visione egemonica dello Stato ateniese. E al Probolo, che ancora si interroga sull'assurdità che siano le donne a trattare la guerra con i gomitoli, risponde: siamo noi a portare il peso della guerra, più del doppio. Partoriamo i nostri figli e li mandiamo a fare gli opliti. E alla ragione politica, alla ragion di Stato, contrappone la ragione sociale, la ragione della famiglia. Quando avremmo potuto essere felici e godercela la nostra giovinezza, per colpa della guerra siamo costrette a dormire sole. E io soffro soprattutto al pensiero delle ragazze che invecchiano nelle loro camere. E al Probolo, che le fa osservare che invecchiano anche gli uomini, risponde con estremo realismo: non è la stessa cosa. Il reduce, anche coi capelli bianchi, trova subito una ragazzina da sposare. Ma il tempo buono per una donna è breve, e se lo perde, nessuno più la sposa e se ne resta tutta sola a interrogare il futuro. Precipitato nella sfera sessuale, il dialogo termina bruscamente. Lisistrata tronca in bocca al Probolo una battuta volgare e lo manda all'inferno. Segue la parabasi, intermezzo affidato ai due cori, quello dei vecchi e quello delle donne. in continua lotta tra loro. I vecchi rinfacciano alle donne di essersi segretamente accordate con gli Spartani, di cui ci si può fidare come di un lupo affamato. Le donne rivendicano per sé il diritto di entrare in politica per rimediare agli errori commessi dagli uomini. Le battute si fanno sempre più ingiuriose, ma la tensione viene allentata dall'arrivo in scena di Lisistrata, che si dichiara demoralizzata per la debolezza dell'animo femminile. «Non riesco più a tenerle lontane dagli uomini, mi scappano via!» E racconta come una l'ha scoperta mentre si stava scavando un cunicolo, un'altra mentre si calava giù con una carrucola, una terza mentre progettava di volarsene via su di un passero, una che se ne vuole tornare a casa per la paura che le tarme le mangino la lana, un'altra per il pensiero di avervi lasciato del lino di amorfo non gramolato, una terza con un pancione turgido, in realtà un elmo di metallo, per la preoccupazione di dover partorire da un momento all'altro. Piantatela con queste fandonie. Avete desiderio dei vostri uomini, si capisce. Resistete e sopportate ancora un poco. L'oracolo dice che vinceremo. Solo se resteremo unite. Eccolo qui. Dunque, non dobbiamo cedere. Anche se la prova è dura. Entriamo, care amiche. Sarebbe una vergogna tradire l'oracolo. Detto questo, Lisistrata esce di scena insieme alle altre donne. Segue un altro intermezzo corale. Ancora una volta si affrontano il coro dei vecchi da un lato e il coro delle donne dall'altro. Il tema dei vecchi è sempre quello, odio per le donne. Il tema delle donne è invece amore per se stesse. I primi raccontano la storia del misogino Melagnone che fuggiva le nozze e viveva in solitudine sui monti. Le seconde replicano con la storia di Timone, un vagabondo che invece fuggiva gli uomini malvagi, mentre alle donne voleva un gran bene. E così arriviamo alla fine. Irrompono in scena i guerrieri, spartani e ateniesi, vittime del giuramento femminile, lamentando la loro deplorevole condizione di prolungata astinenza dal sesso. A questo punto la commedia cede posto alla farsa. L'autore infatti insiste molto sul disagio fisico dei maschi, ricorrendo a sequenze caricaturali e spassose, in cui però il linguaggio rasenta spesso, molto spesso, la volgarità. Perciò sorvoliamo. È vero però che la costanza delle donne ha ottenuto lo scopo che Lisistrata si era prefissato. Tutti indistintamente, ateniesi e spartani, mossi dal bisogno impellente, vogliono fare la pace subito. Anche il coro dei vecchi e quello delle donne fanno tra loro la pace e uniscono i loro due in un sol coro, che, rivolgendosi a Lisistrata, a gran voce esclama: «Salute a te, donna fortissima! Ora è il momento di essere dura e morbida, buona e cattiva, orgogliosa e gentile, aperta a ogni esperienza. I capi dei greci, vinti dal tuo fascino, ti cedono il posto e di comune accordo ti affidano la soluzione delle loro liti». Segue il celebre discorso finale di Lisistrata, che voglio proporvi per intero, saltando qua e là le volgari interruzioni fatte ora da parte degli interlocutori spartani, ora di quelli ateniesi. «Non è un compito difficile, purché si abbia a che fare con gente disposta a volersi bene e non a provocare. Lo sapremo subito. Dov'è la tregua?» Entra in scena una donna che rappresenta la tregua. va a prendere gli Spartani, ma non con mano aspra e superba, o sgarbatamente, come hanno sempre fatto i nostri. Al contrario, con quella gentilezza che è naturale in noi donne. E poi porta qui gli Ateniesi. Ecco, voi Spartani statemi vicini e voi altri Ateniesi da quest'altra parte e ascoltate tutti. Non sono che una donna, ma possiedo la ragione. La posseggo per conto mio e per aver ascoltato i discorsi di mio padre e di altri anziani. Non sono mal istruita. Ora che vi ho qui, voglio rimproverarvi pubblicamente e giustamente. Voi, che come una sola famiglia purificate con la stessa acqua lustrale gli altari di Olimpia, delle Termopili, di Pito e quanti altri ne potrei dire se ci fosse tempo. E poi, in presenza dei nemici, in presenza di un esercito barbaro, distruggete i greci e le città greche. E in questo modo si è concluso il primo punto del mio discorso. Ora vengo a voi, Spartani. Non sapete che un giorno lo Spartano Periclida venne supplice ad Atene e sedette sugli altari, implorando un esercito, pallido nella sua veste scarlatta. E a quel tempo vi stavano addosso i Messeni e il terremoto. Ma arrivò Cimone con 4.000 opliti e salvò tutta Sparta. E voi, dopo essere stati beneficati dagli Ateniesi, ora devastate la terra dei vostri liberatori? Ma credete che voglia assolvere voi altri Ateniesi? No. Non ricordate che quando voi eravate schiavi, gli Spartani vennero in armi e uccisero molti Tessali e molti seguaci e alleati di Ippia e combatterono al vostro fianco quel giorno, loro soli. E così vi hanno tolto gli abiti servili e ridato il vostro mantello. Segue una serie di battute tra Spartani e Ateniesi, ognuno dei quali avanza le proprie pretese territoriali, ma il discorso si fa ambiguo. I termini geografici che essi indicano si identificano con i termini anatomici del corpo femminile e l'allusione al sesso, che poi è ciò che sul momento più li preme a questi soldati, è chiara. Tuttavia Lisistrata va oltre. Il suo discorso è di ben più elevato livello e li invita tutti al rito della purificazione che precede il solenne giuramento di pace. Ora purificatevi, in modo che le donne possano ricevervi sull'Acropoli e offrirvi quello che abbiamo nelle ceste. Là vi scambierete giuramenti e garanzie. Poi tutti riprenderanno le loro donne e se ne andranno via in pace. La commedia si conclude con un sontuoso banchetto allietato da musica e danze. Vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana, in cui vi prometto inizieremo
un'altra, a leggere un'altra commedia di Aristofane dedicata alle donne e al femminismo, le Ecclesiazuse, ovvero il Parlamento delle donne.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.